Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo. Perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: via lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato, o straniero o nudo o malato in carcere e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Parola del Signore. Se questa parola fosse una dichiarazione di un giudizio di buoni e cattivi, come si faceva una volta a scuola sulla lavagna, beh, noi saremmo in grande difficoltà, non tanto perché non sappiamo dove metterci, ma perché non sappiamo chi sarebbe questo giudice dei buoni e dei cattivi. Perché? Perché noi, se l'abbiamo conosciuto, questo giudice, questo figlio dell'uomo che tornerà, questo figlio di Dio, Messia, che tornerà, l'abbiamo conosciuto non come un giustiziere, anzi, l'abbiamo conosciuto come uno che si è sottomesso fino alla morte e alla morte di croce, dice Ninne Filippesi. Dunque, uno che assolutamente non ci è apparso mai come un giudice duro e inflessibile. Se è stato inflessibile, lo è stato contro l'ipocrisia, e ha fatto bene, io credo, perché l'ipocrisia è indegna della nostra umanità. Così indegna che anche l'ultimo, anche il primo che arriva, si accorge che non abbiamo un cuore aperto a lui. Dunque non è un giudice di buoni e cattivi. Ma allora qual è la logica che ci fa intendere? L'abbiamo detto anche altre volte, no? In questa occasione, proprio alla fine di quest'anno liturgico che si celebra oggi è il nostro Capodanno, lo sapete. Da questa settimana ricominciamo a prepararci per pensare, per accogliere il Verbo che si incarnerà ancora, o meglio, la memoria di un Verbo che si è già incarnato, che vive in noi e del quale forse non ci siamo ancora proprio accorti. Allora, qual è l'immagine che si staglia davanti a noi? È un racconto metaforico quello che fa Gesù. Siamo ormai alla fine del Vangelo di Matteo. Ha esposto tutte le cose che riguardavano la salvezza, tutto ciò che era utile a questi suoi discepoli per capire come fare la volontà di Dio. Una volontà di Dio che ormai non era più una legge da seguire, ma una legge interiore, un ascolto dello spirito che parla nel cuore stesso della loro esistenza. Dunque Gesù dice a questi che ormai si erano abituati a capire come ragionava, dice: guardate, quando il figlio dell'uomo tornerà a fare giustizia, metterà le pecore da una parte e i capri dall'altra. Perché le pecore sono più belle dei capri? No, hanno una prerogativa le pecore. Non sono animali particolarmente intelligenti, direi. Hanno la prerogativa di stare sempre tutte insieme. È difficile che si perdano, che si perda qualche pecora. Tant'è che in un altro racconto Gesù parlerà di una pecora che si è perduta e del pastore che lascia le 99 che stanno sempre insieme per andarla a cercare. Ma generalmente le pecore non si perdono. Perché? Perché sono abituate a stare insieme, perché seguono una legge che è quella della loro natura, quella di brucare insieme e pascolare insieme. I cani qualche volta le radunano, le portano di qua e di là. Dunque hanno le pecore, in questa metafora, mostrano di avere una legge interiore che seguono fedelmente per restare unite, diciamolo, come in un solo corpo, capisci? Si avvicina un po', no? Alle nostre aspettative. Dall'altra parte le capre invece non hanno regola, non hanno legge, forse quelle dell'arco della giornata e delle fasi del sole se ne vanno dove gli pare, vanno sui monti e forse voi non lo sapete, ma mentre le pecore brucano tutta l'erba che trovano davanti a sé, le capre no, le capre brucano quello che gli pare, io le ho viste con i miei occhi, quello che gli pare, quello che gli piace. Spesso disdegnano l'erba che ti farebbe comodo che fosse sempre rasa e mangiano le cortecce degli alberi, seccandoli, pure quelli da frutto, capisci? Sono cattive? No, seguono un altro istinto, un istinto che tuttavia non è funzionale alla logica delle cose così, all'equilibrio delle cose così come noi siamo abituati a considerarle. Sono le capre. Animali che ragionano secondo quello che gli pare a loro e pensano che la legge che hanno compreso buona per loro sia la legge buona per tutti e la impongono anche agli altri. Bene, Gesù dice: state attenti perché se seguite una legge diversa da quella che è posta al centro del cuore, non quella che pesa su di voi come una legge pesantissima, difficile da mettere in pratica, ma quella del cuore. Quella morale che nasce dal centro della tua vita, quel buon senso che non è quello dei, così, dei borghesi, no? Quello ipocrita, ma il buon senso del cuore, quello che ti fa capire che un essere umano è un essere umano, è come te e dunque va servito come tu desideri essere servito. Almeno se non lo vuoi servire, servire, accoglilo, almeno accoglilo. Dimmi, quale legge hai pensato tu? Quale precetto ti sei inventato per disprezzare una categoria di esseri umani o qualcuno degli esseri umani che conosci? Vuoi che te lo dica? Il sentimento che ti ha animato non è la giustizia, se no avresti riconosciuto nel tuo prossimo quello che c'è anche in te, il desiderio di bene, il desiderio di essere compreso, di essere accolto. No, quello che ti ha animato contro il tuo prossimo è la paura. La paura di essere messo in difficoltà, la paura di essere giudicato, la paura di essere invaso, pensando anche alle categorie di quelli che arrivano da lontano. E questa paura ha così avvelenato il tuo cuore, i tuoi pensieri, che oggi ti fidi di persone sbagliate e ti penti di essere fidato e di esserti fidato e non sai più veramente come regolarti. Quando poi la legge di Dio, che è una legge di amore, di comprensione, ben inteso, amore e comprensione che tu auspichi per te, quando questa ti giunge a dirti ama il prossimo tuo come te stesso, o peggio, amerai il tuo nemico, pregate per i vostri persecutori, tu alzi le mani e dici: ma non è possibile, non è alla portata nostra. Allora guarda bene. E guarda bene e giudica se non è alla portata tua. Chi è costui che è salito su questo trono che Dio gli ha preparato e che ti guarda per valutare i tuoi pensieri e È forse un extraterrestre? È forse un superuomo del quale tu temi l'autorità? O piuttosto non è uno che per conoscerti e incontrarti si è messo in un luogo più basso del tuo? Non porta forse i tratti del tuo volto costui che hai davanti? Questo re che esercita la sua regalità in modo così eccelso, non è forse uno che si muoveva in mezzo a te? Le letture di questi giorni ci hanno aiutato molto a cercare di capire quali sono i tratti di questo giudice. Ci hanno presentato sempre, come la prima lettura di Ezechiele di oggi, ci hanno presentato sempre uno dal volto vicino al nostro, dal cuore capace di comprendere il nostro dolore, la nostra afflizione e perché no, anche le nostre miserie. Il volto di uno che di quando ti avvicini per chiedere perdono sempre è disposto a rimetterti in cammino, a rialzarti dal tuo male, dalle tue paure, dalle tue difficoltà, per darti sempre ancora un'opportunità. Se temi con paura uno che è crudele e cattivo, potrei anche darti ragione. Ma temere uno che si mostra a te come un figlio dell'uomo, come uno come quando è entrato a Gerusalemme, no? Che cavalca un puledro figlio d'asina, cioè un animale, non un cavallo da guerriero, ma un asino. Non vorrai forse lasciarti commuovere e guardare al tuo prossimo con uno sguardo diverso? E allora che tu celebrerai attraverso le tue opere di carità la presenza di Cristo in mezzo a te. Lo vestirai, lo nutrirai, lo vestirai, capisci? Non c'è nessuno che va in giro nudo, nessuno, che tu debba vestire con chissà che cosa. Ma c'è gente che non ha risorse, che si comporta come gli viene. Chi sei tu per mettere in evidenza il peccato che ha fatto, l'errore che ha commesso, oppure la sua debolezza? Perché lo giudichi? Giudicare un altro, mormorare contro un altro, te lo dico, vuol dire spogliarlo, cioè togliergli la dignità, quel rivestimento che serve alla sua identità povera per andare avanti. Accompagnalo piuttosto, rivestilo di misericordia. E noi purtroppo il prossimo lo spogliamo in molti modi, credendo di fare il giusto. Il Signore invece, che nudo è salito sulla croce, ci ricorda che nelle nostre mani è posta una facoltà capace di salvare questo mondo che va alla deriva. Possa lo Spirito Santo convincerti, sostenerti ed aiutarti in questa pratica del bene. E allora anche tu entrerai in questa realtà dei giusti, cioè di quelli che si sono giustificati seguendo una legge che Dio ha posto al centro della vita di ognuno di noi. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, ci hai chiamati per nome, ci hai radunati in un gregge non di pecore, incapaci di seguire la tua volontà. Ma hai posto al centro della nostra vita il desiderio di restare insieme, di costruire nel tempo il tuo tempio in mezzo alle generazioni. Rinforzaci, rinfrancaci in questo momento in cui tante difficoltà ci vengono incontro. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Dona alla tua sposa pastori santi, pastori secondo il tuo cuore, capaci di accogliere e di guidare nella mansuetudine, nella sottomissione, nella semplicità. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ci hai coronati di gloria tutte le volte che siamo ricorsi a te per qualsiasi motivo. E noi in molte occasioni ti abbiamo tradito, non abbiamo testimoniato la grazia che abbiamo ricevuto. Dacci la possibilità di rimediare, si accorga questa generazione che tu ci hai chiamati a servirti, per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, guarda questa generazione colpita, schiacciata da molte prove, condotta qua e là da gente che grida, che ostenta la rabbia, invece di costruire l'amore e le relazioni. Abbi pietà del tuo popolo, vieni incontro alle necessità dei tuoi figli, guarisci questa genia. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli, tu li vedi, sono dispersi in molte occasioni, mal consigliati da uno spirito maligno che li seduce, che li atterrisce, che li divide. Guariscili e mettili a riparo da ogni insidia, da ogni maleficio, da tutte le logiche del demonio. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
Amen.